Come abbiamo già annunciato, questo secondo appuntamento è dedicato all'incontro con Luca Doninelli, noto romanziere dell'area milanese, no, noto romanziere italiano che vive qui a Milano. Particolare in questo momento è una delle voci anche più interessanti su Milano e sulla città, sull'identità della città. Oltre che essere, come ha detto giustamente Camillo l'altro giorno, all'origine di questo tipo di lavoro che si fa qui sulla scrittura, sulla lettura e sulla scrittura, perché è insieme a Luca che abbiamo pensato fin dall'inizio, è stato lui il primo a impegnarsi in questo lavoro di seminario. Per cui sono contento che sia qui e credo che sia giusto iniziare la serie di incontri che faremo dopo l'apertura dell'altra volta, la serie di incontri con autori e tra di noi, ascoltando la sua esperienza, quello che vorrà dirci. Credo fra l'altro che la cosa sia anche importante anche per riprendere meglio magari di quanto io abbia saputo fare l'altra volta alcune delle questioni che abbiamo buttato sul tappeto. Parlando con qualcuno di voi io mi sono accorto, immaginando che potesse essere così, che tanto più a un incontro così di prima volta, quando ci si parla per la prima volta, tranne che con qualcuno di voi, un certo mio lessico, un certo mio modo di parlare non è detto che sia scontatamente comprensibile o comunque che riesca a raggiungere e a farsi capire quanto vorrebbe. Allora dicevo, cade un po' a fagiolo l'incontro con Luca, perché uno dei temi che io l'altro giorno ho provato a lanciare e che rimane sullo sfondo e sarà una cosa su cui torneremo un po' durante tutto il corso, è una cosa che lui sa meglio di me e che fa parte della sua riflessione continua. Intendo dire quella inizio per cui l'altra volta io vi ho detto che il problema principale per un autore, e citavo Eliot che parlava di Dante, è il fatto che innanzitutto si tratta di prendere sul serio la propria esperienza, cioè che sembra la cosa appunto apparentemente più scontata, ma è che è invece il primo vero la prima vera partita, la prima vera questione, il primo vero problema che uno scrittore si trova di fronte, cioè cosa vuol dire prendere sul serio la propria esperienza. E poiché la parola esperienza, so benissimo essere una parola tanto affascinante quanto confusa, quanto, come si può dire, stracciata da tanti usi diversi, dilapidata in tanti usi diversi, capisco che dire prendere sul serio la propria esperienza può sembrare una frase come si può dire, generica nel senso del invece che del generale, generico nel senso del confuso, del vago, no? Allora io volevo approfittare della presenza di Luca qui perché in qualche modo ci aiutasse innanzitutto, poi ha in mente di fare delle cose strane, ascolteremo della musica, dopo guiderà lui la conversazione, però mi interessava innanzitutto provare a partire da questa cosa, perché ritengo comunque che rimanga una questione capitale. Tra l'altro chi di voi abbia letto o guardato anche solo distrattamente alcune delle riflessioni che gli scrittori fanno sul proprio lavoro, ci si accorge che detto in tanti modi diversi, detto in tante come si può dire, in tante espressioni culturali di latitudine diverse, però questa questione di cosa vuol dire prendere sul serio la propria esperienza torna in tanti modi, no? Quando l'altro giorno vi citavo Kundera che diceva, ma in fondo il problema è che il romanzo è uno che attraverso degli io che sono i personaggi, degli io sperimentali, prova a mettere a fuoco una questione esistenziale fino in fondo. È detto in un altro modo, detto alla Kundera, la stessa cosa prova a dire io, o meglio che diceva Eliot riguardo a Dante. Per questo io volevo partire, adesso poi sarà Luca a condurre la cosa, poi ci sarà un momento per discutere, per dialogare, è solo per dare l'abbrivio alla sua riflessione.
Io spero di dire cose più possibile semplici, e innanzitutto il primo modo credo per invitarvi a prendere sul serio la vostra esperienza, che cominci a prenderla sul serio io la mia. perché l'esperienza non è la cosa che abbiamo lasciato fuori dalla porta, ma è quello che stiamo facendo adesso. Allora, io volevo dire poche cose, forse una se ci riesco, poi è una la cosa che si prova a dire. Io quando avevo cominciato a fare i corsi di scrittura creativa, che poi ho un po' abbandonato, ma più che altro credo per mia incapacità didattica, mi imbattevo in una domanda che non trovavo interessante da parte di chi veniva, di chi stava seduta, diciamo, dove state seduti voi. Cioè c'era molta gente che mi scriveva, perché poi io li facevo sbagliando, mi facevo scrivere molte lettere, quindi mi arrivava un sacco di comunicazioni personali. Questo era già un errore didattico, secondo me, perché poi passavo un sacco di tempo a leggere tutte queste lettere. C'era un'idea diffusa, no? Che io avevo incontrato ripetutamente in queste comunicazioni, secondo cui queste persone che venivano avevano un mondo dentro e che avevano bisogno che gli venissero offerti gli strumenti per tirar fuori questo mondo che avevano dentro. E io ero un po' perplesso di fronte a questo modo di affrontare il problema. Chi ama leggere molto, innanzitutto, diciamo, primo fatto, diciamo, il primo segno di una vocazione letteraria è il fatto che uno piace leggere. Generalmente se uno scrive tanto e legge poco vuol dire che non siamo in presenza di una vocazione letteraria. Direi al 98% è così. Ma diciamo, a chi piace leggere io rimando un romanzo di Thomas Bernhard che parla di questo problema, che si intitola La fornace, che è un romanzo edito da Einaudi, non so se si trova in libreria adesso, però è la storia di un uomo che ha scritto completamente in testa un romanzo straordinario ed è preso da una nevrosi divorante, per cui non riesce a trovare il posto dove scriverlo, cioè non esistono posti adatti. È interessante perché c'è un paradosso: più questo romanzo è perfettamente compiuto in testa, più non ci sono luoghi dove scriverlo. Bernhard, secondo me, nevroticamente, al suo modo nevrotico, tante volte tendente, diciamo, al paradosso, ma al paradosso lui pensa che non sia un paradosso. Lui tocca un po' la questione comunque che vorrei toccare io adesso. Cioè, secondo me non è un buon punto di partenza quello di pensare di avere un mondo e di avere bisogno di strumenti tecnici per esprimerlo. Non è un buon punto di partenza, perché in realtà non è così che avviene un fatto letterario. Un fatto letterario avviene innanzitutto, come di questo io sono sicuro che moltissimi altri scrittori sono d'accordo con me, per cui non parlo solo a nome mio, è innanzitutto il fatto della comunicazione, il fatto che qualcosa si comunichi, è qualcosa che è fortemente pertinente con ciò che si comunica. Cioè non è che io ho qualcosa in testa e poi lo comunico, come se la comunicazione fosse un fatto tecnico e la sostanza fosse quell'altra cosa. più profonda, più segreta, più misteriosa, che c'è racchiusa in ognuno di noi e che ha solo bisogno di qualche espediente, di qualche trucco, di qualche dritta per uscire allo scoperto. Secondo me questo è un modo di ragionare che fa fuori l'esperienza, a mio parere, a mio modesto parere. Perché si pensa che l'esperienza sia da un'altra parte. Quando si pensa che l'esperienza è da un'altra parte vuol dire che non c'è, cioè non è qui. No? Questo io ripeto, lo dico non perché mi sono messo a teorizzare queste cose, ma parlando con tanti amici, uno di questi è Davide, e con altre persone, e soprattutto scrivendo, facendo il lavoro dello scrittore, è emerso in tanti anni di lavoro, insomma, questo fatto. Tante volte si può cominciare, può accadere che uno scriva un romanzo senza avere qualcosa in testa o qualcosa di compiuto in testa, ma si può cominciare a scrivere un romanzo anche perché qualcosa ci rode, perché qualcosa ci fa star male, perché qualcosa ci destabilizza. No? Io quando ho scritto il romanzo Tornavamo dal mare, che è un romanzo che parla sostanzialmente degli anni di piombo, quando ho cominciato a scrivere non avevo in mente gli anni di piombo, io avevo in mente qualcosa che mi destabilizzava, cioè era un'immagine che io non mi ricordo se l'avevo vista in televisione, passando davanti alla televisione, credo che fosse così, perché io la televisione non la guardo quasi mai, no, però mi capita di passarci davanti quando è accesa, credo che sia successo così, ho visto questa scena, credo che la televisione, può darsi anche che l'abbia sognata di notte, non ha nessuna importanza questo, quando si domanda ma lei quello che scrive lo trae dalla sua vita o se lo inventa, sono sciocchezze queste cose, tant'è vero che io non me lo ricordo più, o tante volte sbaglio, dico me lo sono inventato e poi scopro che invece non l'ho inventato e viceversa, no? Io passavo davanti alla televisione e ho visto sta scena, si vedeva una porta che si apriva in una stanza buia, ma di là c'era luce, però si apriva e si creava un campo di luce, una striscia di luce, entrava una donna che richiudeva piano piano questa porta e nella penombra si vedeva il primo piano di questa donna che aveva gli occhi spaventati. Questa donna camminava piano, andava a sedersi cautamente su una sedia e si sentiva una voce che diceva «Mamma, cos'è successo?» e lei diceva «Niente». È finita lì, cioè io quando ho cominciato a scrivere questo romanzo avevo in mente esattamente solo questo, ma il problema non è che io volessi raccontare questo, il problema è un altro, il problema è che io volevo capire perché questa cosa qui mi destabilizzava, mi faceva star male, mi dava un'inquietudine. Cioè non riuscivo a metterlo a posto. Noi normalmente abbiamo, noi diciamo quella che noi chiamiamo la nostra conoscenza, tantissime volte è pura abitudine. Infatti quando noi parliamo dell'esperienza, dobbiamo, cioè adesso io non so quello che tu Davide hai detto, però dobbiamo pensare che la prima parola che definisce l'esperienza è la parola avvenimento. E la parola avvenimento, c'è una poesia che io ho ritrovato grazie a Davide proprio, che è quella di Montale quando dice un imprevisto è la sola speranza, quando, avete presente quella poesia? Che parla di prima del viaggio, no? Che dice prima del viaggio, cioè, come si viaggia adesso, non come viaggiava Cristoforo Colombo, si fanno tutti i preparativi, ci sono i biglietti aerei, c'è l'agenzia che ci ha fatto tutto, eccetera. alla fine dice un imprevisto è la sola speranza. Ecco, diciamo che l'esperienza è questo, cioè se non ci fosse la possibilità di qualcosa che cambia il nostro modo di ragionare, che lo sposta, che gli dà una, come dire, qualcosa che non riusciamo a incasellare, a sistemare nel nostro sistema mentale, sia quello che sia. Io non sto a dire se esistono sistemi migliori o peggiori, dico che esistono sistemi, no? Allora io chiamo, credo che un elemento, l'elemento fondamentale dell'esperienza sia che avviene qualcosa, no? Un mio amico una volta diceva che ogni incontro deve essere anche uno scontro, se no non è un incontro. Dallo stile forse tu avrai capito di chi si tratta, è perché è un comune amico mio e di Davide. Lui diceva addirittura un incontro che non è uno scontro non è neanche un incontro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire un incontro che non ti cambia, vuol dire che non dà una scossa, che non dà una che non crea in te una domanda sul tuo rapporto con la realtà e sul tuo rapporto con quella cosa lì, no? Se sappiamo come sistemare tutto, no? Dio mio, io quando vedo quelli, certi studenti magari dell'ultimo anno del liceo che hanno già programmato la loro vita e la loro carriera, io farò questo perché questo mi permette di fare quest'altro eccetera, dico poveretti, no? Perché no? Ma magari poi diventano le persone migliori di questo mondo, però c'è un po' di, insomma, come dire, diciamo il calcolo, ecco, il calcolare è, generalmente può essere, perché c'è anche un giusto calcolo, no? Però concepire la vita come un calcolo, generalmente è un buon modo per eliminare l'esperienza. Per cui io dico appunto, io quando ho cominciato a scrivere quel romanzo avevo in mente quella scena, e il problema lì fondamentale è stato quello di cercare di chiarire a me stesso, per esempio, come mai, perché quella cosa mi faceva star male, mi dava un tormento, no? Perché evidentemente toccava qualcosa che non avevo risolto io. Generalmente è difficile scrivere un romanzo se non perché si vuole affrontare qualcosa sulla quale non ci sentiamo tranquilli, sulla quale noi, diciamo, cioè se le bocce sono troppo ferme non si fa un romanzo, bisogna muoversi, bisogna che ci sia, no? Un'altra parola che c'entra con l'esperienza è la parola movimento, di sicuro. Ecco, allora in questo senso, ritorno a quello che dicevo prima, dobbiamo considerare che la comunicazione non è qualcosa che è un corollario tecnico della cosa che abbiamo da dire, perché lì è tutt'uno, cioè per me dire quella cosa coincideva col fare quella cosa, col realizzarla, col darle una consistenza. Tant'è vero che quando si scrive, immediatamente interviene, rispetto, diciamo, all'ossessione che io avevo, che mi è durata pochi giorni perché poi ho cominciato a scrivere, di quella immagine, la scrittura introduce un altro elemento, che è l'elemento dell'altro. Cioè io devo dire a te questa cosa. Allora, dovendola dire a te, io devo fare un sacco di cose che non mi immaginavo. Quando io avevo l'ossessione di questa donna che entra da quella porta, che si siede impaurita, mamma, cosa c'è, niente, no? Questa era la scenetta. Io non, in realtà, diciamo, una delle ragioni dell'inquietudine è che era tutto confuso. Nel momento in cui io comincio a scrivere, io introduco l'altro, cioè l'altro vuol dire i lettori, ma anche quell'altro che c'è dentro di me. Come diceva Igor Stravinsky, più grande musicista del XX secolo, in un'intervista gli chiesero: ma lei scrive musica per se stesso o per gli altri? E lui rispose giustamente: io scrivo musica per l'altro che sono io, e quindi per tutti gli altri. Cioè, cosa vuol dire questo qui concretamente? Vuol dire questo, che io comincio a parlare di una donna che entra e voi non l'avete ancora vista, e allora io devo dire com'è. Allora, in quel momento lì, come è pettinata, come sono i suoi capelli, se porta una camicetta, un golfino, abbottonato oppure non abbottonato, col collo a V o col collo a lupetto o la polo, di che colore sono le sue scarpe, com'è la sua andatura, è alta, bassa, magra, grassa, tutto diventa fondamentale, il colore dei suoi occhi diventa fondamentale. I bottoncini del suo cardigan diventano fondamentali, perché tutto diventa un modo per esprimere esattamente quell'inquietudine e diventa lingua attraverso la quale quella inquietudine comincia a prendere corpo, a prendere dei volti. Prego, non interrompa però, sì, allora si tenga la domanda per dopo. Perché sennò, perché faccio abbastanza fatica a tenere il filo di una cosa che è piuttosto tesa, sennò dopo devo recuperare, devo concentrarmi come quei ciclisti che magari sono in fuga e vedono un cane che li attraversa la strada e perdono la concentrazione. Abbia pazienza. Dicevo, a un certo punto il rendere conto se questa donna ha la gonna, com'è questa gonna, come sono le sue calze, come cammina, si siede su una sedia, che sedia è? Uno scrittore minimamente serio si rende conto che tutti questi sono elementi fondamentali e che non sono arbitrari, nel senso che se uno dice "bah, uno vale l'altro", vuol dire che è già finita la cosa, cioè ha già chiuso, può chiudere, può dedicarsi a un'altra cosa, vada a fare la spesa, si occupi di un'altra cosa. Che il problema non è come gliela faccio la gonna a questa signora, ma che gonna ha, ma è una gonna o sono dei pantaloni? Cioè in questo non c'è spazio per... come dire, per il ghirigoro. Perché è a un certo punto, io scrivendo queste cose, cercando di chiarire all'altro che sono io, guardate che la questione dell'altro è molto importante, ed è una questione che il teorizzare troppo tende, cioè naturalmente uno può fare il teorico di mestiere, può fare lo studioso, può fare l'italianista, lo storico della letteratura, e va benissimo. Però io ho sempre in mente l'esempio che faceva un grande regista lituano, Eimuntas Nekrosius, un regista di teatro, a una domanda su una sua celebre messa in scena del Macbeth di Shakespeare, che ho avuto la fortuna di vedere anni fa. Lui diede una risposta straordinaria. Gli avevo chiesto, dice, ma come mai Lady Macbeth, che è la donna più cattiva della storia della letteratura, lei non l'ha fatta così cattiva? Si dice cattiva, ma insomma, mi sembra che non abbia calcato troppo su questo fatto. Lui diede una risposta che un artista capisce bene, e magari uno studioso no, perché è una risposta che non può venire studiando il Macbeth a tavolino, ma bisogna provare a metterlo in scena. La risposta fu questa, disse: io non l'ho fatta così cattiva, perché la prima cosa che noi sappiamo di Lady Macbeth, la prima in ordine cronologico, non in ordine di importanza, Ma la prima cosa che ci appare, quando noi la mettiamo in scena, noi non sappiamo chi è Lady Macbeth, lei compare per la prima volta, dice la prima sua comparsa non è di una, non compare la sua crudeltà, dopo subito, dopo sì, ma la prima cosa che noi sappiamo è che lei ama suo marito. Quindi il matrimonio tra Macbeth e sua moglie è un matrimonio riuscito. Allora lui dice, io non posso non tenere conto anche di questo quando presento Lady Macbeth. Sarà un mostro, ma ama suo marito. Quindi c'è un punto in cui non è un mostro. No? A me non sembra una sciocchezza questa. No? Questo io perché ve lo dico? Perché è fondamentale saper guardare le cose e saperle osservare. Allora qua è così, una, anche una propria ossessione, un proprio turbamento, non è che uno si deve mettere a scriverlo sapendo già com'è. Questo generalmente è un buon modo per fare dei cattivi romanzi, dei cattivi racconti. Ma la prima questione è, io devo far conoscere a un altro, e ripeto, a un altro che anche c'è dentro di me, devo far conoscere questa cosa, e facendola conoscere cominciano a nascere i personaggi, cominciano a nascere le situazioni, cioè qualcosa si deve chiarire. Allora io sapevo che c'era questa voce di una ragazza più giovane, questa donna invece come una donna sulla cinquantina, diciamo così, e a un certo punto io dico, viene naturale, questa è sua figlia. No? Allora cominciano ad esserci una madre e una figlia, no? E comincia a esserci una situazione di tensione, eccetera, eccetera. Io adesso non voglio qui parlare, riassumere il romanzo, poi scritto bene, scritto male. Io volevo solo dirvi appunto qual è poi il punto di partenza. Il punto di partenza della questione è questa, come dire, è questa chiarificazione di un'inquietudine, almeno per quanto riguarda me, di una destabilizzazione, di qualcosa che non si riesce a incasellare, e che chiede l'altro come elemento per una chiarificazione. Un grande poeta, Paul Celan, diceva che la poesia è una stretta di mano, cioè la poesia è come un... Questo ci aiuta a come dire, stare attenti a non far coincidere la letteratura con una questione contenutistica. Nel senso che, diciamo, il dire, certo che è importante ciò che uno dice, ma ciò che uno dice non coincide col contenuto della cosa. Se io penso a una delle più grandi opere d'arte di tutti i tempi, un'opera d'arte sconcertante, che mi sconcerta sia quando la vedo rappresentata che quando la leggo, che è Il sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Se io vi chiedessi di che cosa parla, qual è alla fin fine il messaggio del sogno di una notte di mezz'estate? Ma così, che l'amore è volubile. No, non è vero neanche questo, perché tutto, come voi sapete, il sogno di una notte di mezz'estate, è vero che parla della volubilità dell'amore, ma tutto è all'interno di una festa di matrimonio tra Teseo, re di Atene, e Ippolita, la regina delle Amazzoni, che dopo una lunga guerra, alla fine si innamorano e si sposano. Quindi invece è addirittura la celebrazione della saldezza dell'amore. Quindi anche lì dire, ma parla della volubilità dell'amore, chissà se è vero, no. Cioè, restiamo un po' sconcertati, perché c'è una differenza evidentemente enorme tra la difficoltà che abbiamo a riassumere in termini tematici quest'opera e la sua incredibile bellezza, che ci dice tutto. Per cui noi alla fine, se c'è una buona messa in scena del sogno di una notte di mezz'estate, noi usciamo come pieni di qualcosa che Shakespeare ci ha detto e che non sappiamo più dove mettere, anche se poi, ma dimmi i contenuti, non li sappiamo dire, no? E quindi noi possiamo dire, per esempio, che il sogno di una notte di mezz'estate non dice niente, ma ci dice tutto. Non so. Allora io adesso dovrei alzare la mano così, o forse questa, non so se devo salutare come Lucarelli o come Di Canio, e chiedere alla mia... Questa è la più grande, secondo me, più grande cantante di tutti i tempi, si chiama Ella Fitzgerald. Ascoltate sta roba. There is no love when love is far away too, till it comes true that you love me as I love you. So I'm winning this heaven, it's where you are. Darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I still find my heart a moon. I hide a moon, it's the name of the song. I hide a moon, though the words may be wrong. We're singing it because you asked for it, so we're swinging it just for you. I'll hide the moon, does it touch the stars? I'll hide the moon, don't you reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking a high, 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 high as the moon. Ooh, beauty, beauty, do 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 do
Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do
Faccio un po' fatica a parlare dopo aver sentito sta cosa. Io perché ve l'ho messa? Perché qui siamo in presenza di un fatto particolare che non è più, diciamo, l'esibizione di una che dice ma guardate come sono brava, no? Cioè non è una che gioca con le note, qui siamo in presenza di qualcos'altro, cioè c'è un punto oltre il quale non si parla più di queste cose, ma si parla di una che tiene la musica in mano così, cioè qui l'abbiamo visto in una specie, in quello che è lo stile suo, poi se vi facevo sentire Billie Holiday ne aveva un altro, ma qui è molto evidente, noi ci domandiamo che cosa ci ha cantato. Hawaii the Moon, ci ha cantato dentro Stormy Weather, ci ha cantato Il venditore di noccioline, ci ha cantato il suo primo successo, ci ha cantato Tutti insieme appassionatamente, dentro ha abbracciato un sacco di canzoni dentro questa sua improvvisazione. Se noi ci chiediamo che cosa aveva in testa, cosa voleva dirci Ella Fitzgerald, è un po' come l'esempio del sogno di una notte di mezz'estate. Cosa voleva dirci? Non è che volesse dirci qualcosa, no? Però nello stesso tempo dice, non è che volesse dire qualcosa, ma dice nello stesso tempo tutto, perché è una come dire, è come se in questo, diciamo in questi casi, io almeno lo percepisco così, perché provo una commozione enorme che di solito di fronte a quelli che si esibiscono e vogliono far vedere quanto sono bravi non provo, no? Secondo me quando l'artista raggiunge certi livelli, è chiaro qual è il punto della questione. Io ve lo dico molto semplicemente, perché è molto semplicemente, probabilmente sono ingenuo, e quindi la cosa in realtà è molto più complicata di quanto io pensi. Forse io ho digerito tutte le complicazioni nel corso degli anni e sono arrivato a viverla in modo più elementare, la cosa, perché poi si cerca con gran fatica di diventare semplici, no? E generalmente quando uno è complicato è perché non è riuscito a essere semplice, almeno questo lo dico in narrativa. Poi non so in altre situazioni espressive, ma quando si racconta è così, insomma. Ecco, io credo che quando l'arte raggiunge livelli supremi, pensiamo a Caravaggio, pensiamo a Van Gogh, pensiamo a tanti, insomma, a Dostoevsky, pensiamo ovviamente alla Divina Commedia, pensiamo a Shakespeare, è come se si chiarisse fino in fondo, o se cominciasse, si avviasse un chiarimento fino in fondo di chi è quel tu, che secondo me è quel tu, quell'altro, l'altro è un tu, che secondo me è l'elemento fondamentale dell'esperienza letteraria e dell'esperienza artistica. Perché l'esperienza letteraria è l'esperienza di un rapporto. Non a caso il primo grande monumento della filosofia, che è l'opera di Platone, no? Platone presenta il suo pensiero in forma di dialoghi, perché è così che nasce il pensiero. Il pensiero nasce dentro una drammaticità. E la drammaticità è il nostro rapporto con la realtà, con gli altri, con le persone, con le cose, con i fatti che ci accadono, che ci accadono, quindi che non, come dire, che non ci lasciano quieti, che non incaselliamo, con cui non ci comportiamo da ragionieri, perché non ci lasciano fare questo. Allora, io credo che l'esperienza sia il rapporto, sia questo tu, cioè non, come dire, e la letteratura non esiste se non in quanto rapporto, in quanto un fatto, una cosa che mi inquieta, che può essere qualunque cosa, una qualcosa che ho incontrato per la strada, una riflessione che ho avuto, un sogno che ho fatto, non ha importanza tutto questo. L'importante sono i conti che facciamo, è il dramma che questo mette in atto. È impossibile pensare alla letteratura come qualcosa di tecnico che serve per dire qualcosa, un mondo che c'è prima. Il mondo è adesso, non è prima. In queste grandissime opere d'arte noi avvertiamo per cui quando io ho sentito per la prima volta quel brano di Ella Fitzgerald mi sono detto che per capire che Dio esiste in fondo basta poco, no? Perché a me personalmente è bastato ascoltare quel brano lì, no? Ma nel senso che secondo me l'opera d'arte quando fa fino in fondo e così fino in fondo i conti con questo tu, secondo me si comincia a intuire qual è la natura di questo tu, no? Io non credo che Dante abbia scritto la Divina Commedia per parlarci di Dio. Dante ha scritto la Divina Commedia perché voleva ritrovare Beatrice. Credo che sia più normale pensare a questo, no? E quando noi pensiamo all'arte sacra non dobbiamo pensare a che tutti questi pittori, alcuni dei quali sono tra i grandi geni religiosi, pensiamo a Caravaggio, che tutti questi pittori, o a Michelangelo, fossero realmente intenzionati, cioè che si fossero alzati una mattina dicendo adesso voglio fare Gesù Cristo. No, questi facendo quei dipinti su commissione, e i soggetti sacri gli sono stati, gli erano commissionati. Quindi non è, come dire, la Cappella Sistina non era un mondo che Michelangelo aveva dentro e che voleva tirar fuori. È stata commissionata la Cappella Sistina. Scusate, ma questo lo dico non per abbassare il valore dell'arte, ma per innalzarlo. Perché l'arte è questo rapporto. Io credo che in quei momenti lì, quando noi guardiamo Caravaggio, quando noi guardiamo la vocazione di Matteo, noi capiamo che non è tanto il fatto che lui dipinga Gesù Cristo, ma a un certo punto cominciamo a intuire in queste opere che Dio è il fattore essenziale del rapporto tra Caravaggio e quei colori e quei corpi, perché Caravaggio fa dei corpi, tra Van Gogh e quel cipresso o quella notte incredibile sul fiume Rodano con i due vecchietti, no? E con le luci che si specchiano nel fiume, no? Vado su in cima al paradiso, dice qual è l'oggetto della visione. Ma Dante è impressionante, e quando io arrivo a quel punto lì inevitabilmente io mi metto a piangere, perché prima di tutto perché coincide talmente con la lingua, con la parola, quella cosa lì che mi sconcerta, e secondo perché capisco che parla di me, cioè che non sta come dire, prima di tutto non sta millantando niente, seconda cosa, come dire, non ci sta raccontando una storiella, non si sta vantando che lui ha visto Dio e io no, ma mi sta dicendo qual è la natura dell'amore che muove me a fare un raccontino e a cercare di farlo bene, non so come dire. Quello a cui lui, io capisco che Dante è il più grande, almeno per me, no, ci sono tanti, naturalmente non si può dire il più in senso esclusivo, no? Lo diciamo perché ce ne sono tanti, no? E possiamo amarne tanti, però che io per esempio trovo sempre in Dante, per esempio io non riesco a invidiare Dante, io ammetto che vorrei aver scritto, che so, La figlia del capitano di Pushkin, vorrei averla scritto io, però Divina Commedia no, perché sono talmente contento che ci sia, no? E talmente grande l'esperienza di abbraccio che io ricevo, perché sento che in quel momento, anche nel momento più alto, in Vergine Madre figlia del tuo figlio, umile alta più che, in quel momento lì lui sta dicendo qualcosa, che è qualcosa che c'entra col mio lavoro, con quello che faccio, col mio tentativo magari di raccontare delle storielle, no? Senza e che quindi anche il mio tentativo di scrivere, di essere uno scrittore decente, insomma, ha qualcosa a che vedere con Dante, e questo mi consola anche abbastanza. Quindi diciamo il succo di tutto quello che ho detto è che la letteratura è esperienza, perché c'è un avvenimento che è l'altro, e perché questo avvenimento mi chiama un dramma, è quel dramma che noi chiamiamo il rapporto, un rapporto. La letteratura è un rapporto, la letteratura è qualcosa che non si costruisce nel solipsismo, ma si costruisce solo nell'ammettere che io sono un rapporto, solo nell'ammettere quella dinamica. Ecco, non so, adesso mi sembra di aver finito, perché mi sembra adesso che di aggiungere parole e di dire ma questa cosa l'ho già detta, basta, quindi chiudo.
Domande? Abbiamo ancora un po' di tempo. Mari, dite anche i vostri nomi così. Non dico che ci si ricorda, ma Elisabetta.
Cioè,
bisogna non equivocare. Secondo me, quando uno scrive un testo letterario, cerca di fare un'opera d'arte, cioè lo fa attraverso la creazione di qualcosa possibilmente bello, mentre quando si fa terapia non c'è questo passaggio. Per cui io per tanto tempo ho pensato che la letteratura fosse una cosa di, come dire, cioè io ho sempre detestato quelli che scrivevano per curarsi, no? Però diciamo, detto che questo è il mio gusto personale, credo.
Hai detestato quello che scrivevano, non loro.
Sì.
Che... anche loro.
No, loro non lo so, loro non li conoscevo. Sì, ho accelerato, ho saltato un passaggio. Insomma, quando sentivo questo aspetto curativo che si avverte, io non l'ho mai amato molto, no? E, come non ho mai molto amato quando si fa la critica letteraria psicanalitica, perché in fondo analizzare Carlo Emilio Gadde, analizzare il disegno di un bambino è la stessa cosa, per cui veniva meno quell'aspetto estetico che invece, cioè secondo me, io la dico personalmente, uno prima dovrebbe provare a risolvere un po' i suoi problemi di tipo terapeutico e dopo cominciare a scrivere letteratura. Cioè, però diciamo, questo può darsi che non sia vero, ecco. Io credo che la letteratura sia un'azione drammatica, un dramma l'esperienza è drammatica. Quando diciamo letteratura come esperienza, l'esperienza è drammatica perché prevede un io e un tu, no? Infatti quando non c'è più l'io, no? È abbastanza difficile, come dire, è abbastanza difficile che ci sia un'esperienza, no? Ci sono tante chiacchiere. E poi dicevo invece, dall'altro lato, la filosofia. La filosofia è un altro statuto, cioè che io trovi, per esempio, che due tra i più grandi scrittori di tutti i tempi siano Platone e Aristotele, su questo io non ho nessun dubbio, ma diciamo che si orientano verso sono due strumenti diversi, insomma. Cioè bisogna, secondo me, avere un po' di rispetto per l'oggettività delle forme, perché è un modo... c'entra col rispetto per l'esperienza, perché è come entrare in una casa, no, dove tu sei stata invitata, capisci, allora devi metterti un certo vestito. Cioè se tu vieni invitato a una cena col Presidente della Repubblica, non vai col vestito di tutti i giorni, no? E secondo me, adesso io lo dico scherzando, poi magari Davide darà qualcosa di più importante.
Il contrario, dirà il contrario.
Non credo però che dirà il contrario da questo punto di vista.
Solo sul Presidente della Repubblica.
Eh?
Solo sul Presidente della Repubblica.
Sì, ma... sì. Vabbè, però se ti invita, dai Davide. Se ti invita ci vai.
Sì, ci vado, ma non mi sono messo la cravatta neanche quella volta.
Neanche quella volta?
No.
No, vabbè, ma l'artista può non mettersela la cravatta. C'è un preciso codicillo della Costituzione. Però diciamo, se tu insomma hai una, come io dicevo questo qui, perché c'è generalmente se uno si mette a fare narrativa, a scrivere di narrativa, insomma, è perché ama quella forma lì, insomma, no? E secondo me fa parte anche, come dire, di un rispetto, insomma, avere... Poi, ripeto, che il grande filosofo sia spesso anche un grande scrittore, e un grande scrittore non sempre, ma nel caso per esempio di Dostoevskij sì, sia un grande filosofo, questo qui non c'è dubbio. Però ecco, diciamo, c'è una questione d'abito... che secondo me è importante, perché l'abito è l'habitus, di cui appunto parla Aristotele, e che c'entra molto con la virtù, no? Aristotele dice che per essere virtuosi è necessario essere abituati. Questo è il valore dell'educazione, che è un altro elemento della parola esperienza, perché secondo me non può esserci esperienza senza l'io, senza avvenimento e senza un'educazione, no? cioè il modo, cioè io e i miei bambini, quando erano bambini, adesso sono grandi, cercavo di insegnargli i valori insegnando a praticarli. Quando non li praticavano li rimproveravo, insomma, picchiarli meno possibile, però qualche botta ogni tanto ci voleva. Però questo è l'habitus è importante. Io credo che la questione delle forme abbia anche questo risvolto, non dico etico perché è una parola che non mi piace, è un risvolto morale, un risvolto e la moralità nell'esperienza c'entra molto, perché secondo me una persona immorale fa meno esperienza.
C'è una domanda qui davanti. Nome?
Maria Rosa.
Sentitela in fondo.
No. Non è una derivazione. Io ho cercato di spiegare che secondo me la letteratura è un'esperienza, proprio perché non è una derivazione. No, io ho parlato del sogno di una notte di mezz'estate, lì non mi sembra che ci sia un'esperienza dolorosa. Ti ho fatto sentire la Fitzgerald, non trovavo niente di doloroso lì in questa esibizione. Anzi, per esempio ella quando canta le canzoni dolorose sono le canzoni secondo me che gli vengono meno bene, perché lei è una dello scat, fa queste sue cose migliori sono queste. Non è assolutamente, cioè vuol dire il dolore io credo che sia una cosa molto importante, perché siccome noi siamo abbastanza ottusi, siamo pieni di pregiudizi, il dolore di norma, io vedo in tante persone, vedo quando insomma è capitato e capita a me, che è una di quelle cose massimamente in grado di scardinare la mia abitudine, e la mia abitudine è incasellare l'esperienza e a fare esperienza. Per cui il dolore non è una pillola prescritta dal medico, quando le cose mi vanno male, io capisco che la realtà non è nelle mie mani, che la vita quando Borges, il grande scrittore argentino, diceva in una sua intervista un po' umoristica, dice noi leggiamo di Auschwitz, dice io leggo di Auschwitz, dice non capisco il terrore di quelli, dice poi lo capisco quando sono dal dentista e aspetto che mi trapani un dente, no? Ecco, quindi vuol dire non è che ci sono, nulla è prescritto. Io credo che uomini migliori di me probabilmente anche nell'esperienza della gioia percepivano la fragilità, la precarietà dell'esistenza, percepivano la necessità, come dire, di un significato più grande, no? Mentre generalmente nel nostro modo di vivere un po' borghese, secondo me, quando le cose vanno bene è perché siamo bravi noi, non so come dire, non perché abbiamo una fortuna così. E quindi vuol dire non è che sia, niente è necessario, credo, cioè non dobbiamo teorizzare troppo su queste cose qui. Penso che appunto nel mondo di oggi il dolore sia una lingua più facile da capire.
No, comunque la parola dramma che è stata usata non coincide con triste o con dolore. No. Questo
però io dicevo
è un rapporto. E poi, come illumino molto spesso i modi di dire più banali che usiamo, il fatto che uno dica mi piace da morire di una cosa bella vuol dire che anche nell'esperienza della gioia in fondo c'è come il toccare un limite, c'è come il toccare la necessità di una dismisura ancora, no? Infatti, no, se pensate, uno anche in fondo all'esperienza della gioia fa un'esperienza come di toccare qualche cosa che dice di un limite, dice di che bisogna rompere ancora, no? Mi piace da morire.
Bella
come una cosa che ti fa male da morire, uguale. in fondo l'esperienza è la stessa, cioè in fondo dice della stessa natura della vita umana, che è quella di toccare sempre un limite se è vissuto fino in fondo. Altre domande? Non so, diamo i compiti. Faccia osservazioni, domande anche su. Sono state dette molte cose da Luca, anche molto ricche, quindi prego. Nome?
Maria.
Io purtroppo io faccio il critico teatrale da tanti anni, sì, purtroppo ti spiego perché sono purtroppo è che temo che di non trovare tante smentite, cioè il fatto che io questo l'ho scritto recentemente su un articolo che ho fatto su uno spettacolo di Ronconi, insomma mi pare che il teatro oggi sia un'arte molto triste, perché non è più capace di tirare sassi oltre il proprio perimetro. Cioè un evento in teatro, quando c'è un evento è sempre un evento teatrale, non so come dire, un evento ristretto al mondo del teatro, di cui il resto del mondo non sa niente, non gli interessa niente, e in qualche modo è anche giusto che non gli interessi niente, non so come dire. Per cui il teatro secondo me sta vivendo un momento di difficoltà. Perché mi sembra anche nel teatro di ricerca che sia diventato un po' tanto impiegatizio. La cosa mi dispiace molto, perché il teatro è tra tutte le forme artistiche quella che di più sottolinea un aspetto che secondo me c'è in tutte le arti, che è questo aspetto drammatico, cioè questa, la tensione, cioè il fatto che la forma è la è il risolversi di una tensione. E quindi non c'è un risolversi di una tensione che, come insegnavano i maestri, i padri della patria, non è che risolva la tensione perché la annulla, ma perché la mostra in tutta la sua, in tutte le sue possibilità, la spiega nel senso che la dispiega. No? Allora, il teatro è sicuramente di tutte le forme d'arte la più paradigmatica, e per questo Aristotele la considerava l'arte più perfetta e quella degna, insomma, di fornire il materiale per riflettere sull'arte in generale, no? Perché questo elemento del dramma veniva è proprio l'oggetto del teatro, però è un oggetto del teatro perché è un oggetto di tutta la creazione. No? Prego. Bravo, Davide, c'è una lode. Io non so, possiamo rispondere tutti e due, Davide, no? Però siccome ho parlato io prima, secondo me la libertà del lettore è sacra e intangibile, quindi vuol dire che il lettore come dire, c'era un mio amico che faceva questo esempio che non so se però è esatto. Perché adesso nel farlo mi accorgo che c'è qualcosa che non funziona, cioè che è poi un'idea vecchia, cioè quella dell'opera letteraria come il messaggio nella bottiglia, no? Adesso secondo me forse non è così, non è proprio un messaggio nella bottiglia, però è chiaro che un libro può avere 1 milione di lettori, ne può avere 25, come diceva Manzoni sui Promessi Sposi, esagerando un po' per difetto, però possono essere 1 milione, possono essere 25, è chiaro che poi come dire, il crearsi di una lunghezza d'onda simile, questo diciamo dipende dalla storia, dipende da, quindi e poi è chiaro che poi lo scrittore introduce tutta una serie di fatti, di espedienti, per selezionare i propri lettori, in qualche modo. Cioè è chiaro che dello scrittore, il tu dell'opera letteraria è così urgente, se è un'opera d'arte e non invece una cosa accademica, no? È così urgente che io ho l'urgenza che qualcuno mi capisca, mi aiuti a crescere, no? Cioè, quindi il lettore con cui entrare in un rapporto profondo è fondamentale. Questo naturalmente diciamo avviene, perché avvenga ci deve essere una specie di liquido amniotico, no? O di sospensione, come nelle medicine, no? Come dire, che c'è quel liquido neutro, diciamo, che non è quello che ti cura, no? Perché se è il solvente, no? Occorre quello, perché che è quello che chiamiamo, che so, il mercato, la critica, cioè il mondo letterario, no? Però è chiaro che si introducono sempre come dire, dei segni in quello che si scrive, per cui risulta poi quello che uno vuole, insomma, se uno è uno scrittore, eccetera, no? Per cui poi questi segni, naturalmente, magari tu puoi avere 10.000 lettori e questi segni qualcuno li coglie, qualcuno no, no? Oppure puoi mettere, magari ne metti anche degli altri di cui non ti sei accorto, e c'è il lettore che ti dice una cosa illuminante: ma vedi che però tu hai fatto questa cosa. Come mi è capitato quando ho scritto il romanzo La mano, che un lettore mi ha detto: ma sei sicuro che fosse un romanzo e non un testo teatrale? No? E io ho detto: boh, non so, a me sembrava di aver fatto un romanzo. Dopo 5 anni lui ha fatto un'opera teatrale che si intitolava La mano, che è stata anche qui al Piccolo, in cui mi ha dimostrato che, anche se non era più esattamente la stessa cosa, che però quella cosa poteva diventare uno spettacolo teatrale. Per cui c'è la libertà, comunque la libertà è sovrana, perché i segni se tu pensi, insomma, che quando Gesù faceva i miracoli c'erano quelli che usavano i miracoli per incriminarlo, no? Quindi vuol dire la libertà è, cioè nessuno può essere obbligato a vedere neanche un miracolo, quindi è questa. Prego.
Allora, dico, prendere sul serio la professoressa, non c'è la sua volontà per questo. Per esempio, caro Nicolò, che se non ha la sua volontà, come fai a prendere sul serio la professoressa?
Non stiamo parlando però dell'autobiografia.
Sì,
gli danno anche i soldi.
Non ci voleva, non ci voleva. L'ha già fatto, porca miseria. Comunque la sua esperienza, signora, non è piccola, perché la sua esperienza è il mondo intero. Cioè, la sua esperienza non è vero che è piccola, grigia e contornata di gente piccola, la sua esperienza è il mondo intero, solo che è lei che non attenta. Cioè, il problema è che non esiste la mia esperienza intesa come la piccola mia biografia. Il problema è che la mia esperienza è tutto ciò che entra nel campo del mio giudizio, e nel campo del mio giudizio non ci sta solamente la mia biografia fatta di quattro cantoni, di quattro case, quattro persone, ma ci sta il mondo intero, ci sta il fatto che hanno ammazzato 18 persone ieri in Nigeria, se io lo faccio entrare. Quindi il problema non è che la mia esperienza sia piccola o grande, il problema è che la mia esperienza sia aperta, cioè che il mio giudizio sia aperto, che la mia vita sia attenta. E allora può essere attenta al microcosmo del mio condominio o al mondo intero, ma questo dipende solamente da lei, non dipende dal tipo di vita che fa, si capisce? Perché quella è la biografia, la sua biografia dipenderà dal tipo di vita che fa, con quattro persone grigie o 100 persone colorate, ma la sua esperienza non dipende da quello, si capisce? Essere attento vuol dire... Essere attento, cos'è che rende una cosa, scusate, l'esempio è banale ma lo faccio perché rende, se io sono innamorato di una persona con la maglia arancione, entro in questa stanza e noto l'arancione, si capisce? Allora, cosa vuol dire? Che cos'è il vettore che fa entrare nel mio campo di esperienza delle cose? Un giudizio che io ho. Cioè una cosa diventa campo della mia esperienza, non automaticamente, perché appunto non meccanicamente, ma perché in qualche modo la trascina il mio giudizio, la afferra il mio giudizio. No? In questo momento noi facciamo, tra virgolette, percepiamo milioni di cose, stando solamente in questa stanza qui, uno percepisce, è colpito, diciamo così, da milioni di cose, è colpito, è raggiunto da milioni di cose. Cos'è che entra nel campo veramente della sua esperienza? Ciò su cui formula un giudizio. Per cui dico, chi c'ha dell'arancione qui addosso, la signorina là mi ricorda il mio amore. Allora, quella cosa entra nel campo del mio giudizio, si capisce? Capisci cosa intendo? Il problema è questo, un'esperienza tanto più ricca, non tanto più ti succedono delle cose, perché uno può avere anche una vita ricchissima di avvenimenti, faccio per dire, ma di poca esperienza, cioè di poco giudizio su quello che gli capita, si capisce? Allora, l'esperienza è ciò che giudichi. Fuori da ciò che giudichi, e giudizio non vuol dire un'operazione mentale, cioè non vuol dire la misura col righello, giudizio vuol dire ciò che mi appartiene in qualche modo, che diventa mio secondo le esigenze della mia testa, del mio cuore, della mia vita, no? Ciò che diventa mio, ciò che in qualche modo con cui stabilisco un rapporto. Questo è ciò che entra nel campo della mia esperienza. Uno può percepire milioni di cose, ma nel campo della sua esperienza ce ne sono alcune rilevanti. Oppure può avere una vita bigia, ma nel campo della sua esperienza entra Narnia. Perché? No? Pensate, cioè, secondo me questa, la differenza tra biografia e esperienza la fa il giudizio.
Pensi a Gioacchino Rossini, che faceva una vita così grigia ed era così pigro che quando gli cadeva per terra un foglio che aveva appena scritto, siccome gli faceva fatica a raccattarlo, lo scriveva di nuovo, lo riscriveva, magari scriveva una cosa completamente diversa, magari anche più brutta. Signora, comunque io voglio darle un unico suggerimento. Secondo me lei è troppo prigioniera, posso sbagliarmi, ma del che cosa devo fare. No? Secondo me non è, come dire, non è mai così un problema di istruzioni. La questione è sempre una questione o appunto cioè l'orizzonte dell'esperienza dell'uomo. Lui diceva anche prima il microcosmo del condominio, no? Lì si vede, perché io in mente subito, ho avuto subito in mente una tua poesia quando hai detto questo, che anche il condominio è un microcosmo, no? E tu ci puoi fare in mente, ci puoi fare entrare il cosmo, La vita e istruzioni per l'uso di Georges Perec, no? Libro che può essere discusso, può piacere o non piacere, ma è sicuramente il cosmo che entra in un condominio, no? E a mio parere non esiste niente di più affascinante della normalità, non esiste niente di più terribile della normalità, non esiste niente che richieda più eroismo della normalità. Io la penso così, perché tante volte l'avventuriero è un uomo che fugge bellamente da tutto questo, e io ne ho tante anche disgraziate testimonianze. Scusami, questa era solo un'aggiunta a tutta la questione dell'esperienza, però mi sembra che oggi alla parola esperienza, diciamo, la parola esperienza ci sono state un po' delle parole di contorno, la parola tu, la parola drammaticità, la parola avvenimento, che secondo me è la prima, no? E movimento, che è ancora drammaticità e movimento, sono la stessa cosa. Insomma, voglio dire, si sono introdotti come delle altre parole, insomma, che entrano dentro, e la parola giudizio, perché la parola senza il giudizio non ci sarebbe niente. Per giudizio, scusa, siccome io ho studiato filosofia, sono laureato in filosofia, e so quanto si equivoca su questa parola. Giudizio non è giudizio morale, giudizio è questo, è un microfono. Cioè, il giudizio è la consapevolezza che noi abbiamo della realtà, e questa consapevolezza porta dentro di sé le parole che la esprimono. Cioè, non si ha la consapevolezza della realtà senza in qualche modo esigere le parole, no? Le parole sono qualcosa che l'esperienza chiama urlando. No, vi rimando alla lettura di un bellissimo romanzetto che si intitola Mr. Potter, edito da Adelphi, è scritto da Jamaica Kincaid, che è questa scrittrice dell'isola di Antigua, mi sembra, che parla di suo padre analfabeta e della vita di suo padre. Kincaid, K-I-N-C-A-I-D, no? E, che è un libro che è uscito da Adelphi l'anno scorso, no? E, però è, come dire, che il giudizio chiama la parola, cioè questo, guardate che noi abbiamo avuto dei maestri così scettici che ci hanno segato in due il giudizio, scusami Davide, voglio dire, abbiamo avuto, voglio dire, ci hanno insegnato, perché quando io prima parlavo di questo mondo segato in due, per cui io c'ho il mio mondo dentro e poi ho la tecnica per dirlo, che è come dire, già, è già qualcosa che è tagliato in due, no? Ma le parole, la parola, guardate che esprime, è fondamentale, perché entra, è quel punto di ingresso, è come il tu di cui parlavamo prima, in cui l'esperienza ha una corrispondenza, perché a me hanno insegnato che io non devo dire che questo è un bicchiere, ma devo dire che questo a me sembra un bicchiere. Che non posso dire no? Ma perché Kant ci ha insegnato che noi non conosciamo le cose come stanno, ma così come appaiono a noi, e via via tutto il resto. Per cui io non, in realtà non dico che questo è un bicchiere, ma che io ho la rappresentazione di qualcosa che chiamo bicchiere, questo se sono un empirista, se no in un altro modo. Invece la mia esperienza mi dice che questo è un bicchiere, cioè solo la frase "questo è un bicchiere" è adeguata all'esperienza che ne faccio. Guardate che è terribile, perché c'è stata tutta una cultura scettica che ci ha massacrato l'esperienza e la possibilità del giudizio, come diceva Davide prima. Scusami, perché occorre fare un pochino, dare un po' di spessore storico anche alla situazione poi in cui ci troviamo quando scriviamo, quando tentiamo di dire le cose. Prego.
Ultima domanda.
Devo dire che questa osservazione è molto efficace,
Sentite in fondo?
Beh, io parlo di inquietudine perché sono così io, eh? Cioè un disturbo, insomma. Bisogna anche farsi il mazzo, eh.
Appunto per questo io penso che sia stato veramente importante. Noi invece tante volte vediamo che anche gli autori hanno questa maniera di sintetizzare e scrivere in maniera molto veloce, certo, non sono più scrivere in semplicità, no? Tante volte non manca di scrivere un uomo, due mesi. Non è questo dovuto al fatto che c'è troppo condizionamento anche con troppo pubblico, cioè il pubblico si aspetta quasi un certo tema dallo scrittore, o comunque lo scrittore condizionato anche troppo dal genere.
Io non sono contro i condizionamenti personalmente, cioè vuol dire, se uno mi dice io ho scritto un romanzo come I Promessi Sposi, dico guarda, mi spiace, ma I Promessi Sposi sono un'opera scritta diciamo nella prima metà dell'Ottocento. No? Cioè io non penso che non si debbano i condizionamenti, cioè sono un elemento dell'esperienza, per cui io non ho niente contro uno che scrive gialli perché magari gli va, o scrive fantascienza perché ha sempre avuto il pallino della fantascienza. Io non leggo la fantascienza perché mi stufo, no? Però questo non vuol dire che siano, cioè non pensiamo al condizionamento come una cosa negativa, è qualcosa con cui la libertà fa i conti, basta, no? Cioè abbiamo visto, io detesto la fantasy, però sarei sciocco se dicessi che Il Signore degli Anelli non è un capolavoro. Continuo a detestare quel genere letterario lì, cioè gli elfi, gli animaletti con le orecchie così, eccetera. Cioè io non li sopporto, cioè a me piacciono gli uomini vestiti normali, che fanno le cose normali. Già le cose in costume, no? C'è una ragazza, una scrittrice che credo non abbia ancora pubblicato niente in volume, che è un'amica, me l'ha fatta conoscere Davide, che è bravissima, si chiama Marina San Giorgi, no? La quale introducendo una serie di racconti che aveva scritto dice: da questo racconto, ne presentavano uno, si capisce la mia propensione al romanzo storico. Era un racconto ambientato 5 anni prima, no? Quindi ecco questo. Io non lo so, Davide, magari di qualcosa anche tu, però non demonizzerei i condizionamenti, cioè uno vive nel suo tempo.
Dostoevskij dentro... ha scritto i suoi capolavori a puntate perché aveva bisogno di soldi per giocare, era molto condizionato. Ah,
non solo, ma li allungava anche.
Sì, li allungava apposta perché c'era bisogno di scrivere. Capisco la domanda, cioè, la domanda è una questione vera, che appunto è il fatto che si può tirar via il lavoro per un motivo che non è sufficientemente legato al lavoro stesso. Non è detto che il condizionamento ti porti via del tutto dal motivo per cui stai lavorando, cioè dal motore per cui stai lavorando. Questo è sempre difficile.
Tessori faceva sempre l'esempio
a priori.
Tessori faceva sempre l'esempio di Velázquez, no? Che Velázquez, tutto quello che ha dipinto l'ha dipinto su ordinazione, tranne 2 quadretti che lui ha dipinto a Roma quando era in vacanza per proprio gusto, no? E quindi li ha fatti per se stesso, che sono unanimemente considerati le 2 cose più brutte che ha fatto. No, ecco, no, questo insomma per dire che il condizionamento è anche una grande sfida alla libertà. Io credo che abbia anche un valore religioso il condizionamento, nel senso che i condizionamenti ci ricordano che la realtà non l'abbiamo fatta noi, non la facciamo noi, no? Quindi non è mia, è di Don Giussani questa frase.
Ma sei arrivato anche Galimberti.
Do la paternità al padre, è vero, di questa frase, però ricordiamoci sempre che poi il condizionamento, la routine, eccetera, non è che siano delle umiliazioni per la nostra creatività, sono delle condizioni dentro le quali, sono la condizione dentro la quale noi creiamo. Nel momento in cui la cosa ci sta stretta, vuol dire che abbiamo qualche problema noi forse. Bene, abbiamo uno spettatore in più, una persona.
Allora, due osservazioni per concludere, cioè due suggerimenti sulla prossima volta, che sarà la settimana prossima, se non sbaglio, no? Che abbiamo fatto, sì, vero? 27. Allora, se abbiamo fatto questo inizio, scusate, un pochettino più rapido di quello che sa la cadenza normale, perché per permettere l'intervento di Luca adesso all'inizio, per non rimandarlo troppo in là nel tempo. Quindi lunedì prossimo ci si rivede. Io mormorate? Non c'è scritto? Primo marzo? Oh, vediamoci il primo marzo, meglio per tutti. Allora, come vi ricordo, l'invito che abbiamo fatto l'altra volta per chi volesse fare quella specie di deviazione in un seminario ad hoc di tipo più, come si può dire, più didascalico su alcuni elementi della scrittura, si sono già segnate un tot di persone. Se qualcuno ancora la volesse fare, lo faccia adesso che è l'uscita, perché poi la prossima volta appunto diremo quali sono le date di questi due appuntamenti. Una volta che abbiamo saputo quanti si è, stabiliamo le date di questi due appuntamenti che abbiamo spiegato l'altra volta. Chi non c'era se lo faccia spiegare. La prossima volta io vorrei che vi leggeste un racconto che si chiama Gimpel l'idiota, di Singer. Singer. Gimpel l'idiota. Si parte con le cose un po' succulente. Se lo leggete, lo discutiamo. Continuo a dire le minchiate. Vi ho detto il primo marzo la SLAN? Sì? Vi ricordate tutti così? Allora sono io che faccio confusione. Allora, in ogni caso, allora, ci vediamo il primo marzo con la SLAN e vi leggete lo stesso il racconto, va bene? Il racconto si chiama Gimpel l'idiota ed è di
Genova, Imperia, Milano,
comunque lo trovate,
Potenza, Empoli, Livorno, l'idiota. Nei meridiani, sì. Oppure nel volume L'ultimo demone a cura di Claudio Magris, che raccoglie alcuni dei più bei racconti di Singer, edito da Garzanti, l'editore classico è Longanesi. Oppure lo trovate nei meridiani, c'è tutta la raccolta dei racconti di Singer, regalatela e fatevela soprattutto regalare, perché è il più grande autore di racconti del XX secolo. Insieme forse a Chekhov e a Hemingway, dico secondo me, e a Flannery O'Connor, perché si deve, è anche, no, ma è vero, però diciamo Singer è qualcosa di straordinario. Oppure anche appunto in questa raccolta di Garzanti, edita da Garzanti, L'ultimo demone, un'antologia, questo per dirvi dove lo trovate.
Prego. Sicuramente c'è, adesso non so la provenienza esatta, a parte che i Pavesi, i racconti, sta vicino. Comunque c'è sicuramente in un libro pubblicato da Rizzoli, che la piscina, non mi ricordo più se feriale o no, comunque sì, la piscina, o la piscina o la piscina feriale, non ha scritto 50 racconti con lo stesso titolo Pavesi. No, adesso non mi ricordo perché non c'è un libro dietro, comunque è sicuramente in un libro che ho curato io di racconti, che si chiama Come parla il mondo, Bur Rizzoli, di vari autori, tra cui c'è quel racconto di Pavese. D'accordo? Tutto chiaro? Arrivederci al primo marzo.